Capitolo VII. Emozione e forza vitale. Nella terapia, l'emozione gioca uno dei ruoli più importanti. Nella seconda parte abbiamo trattato questo argomento e, solo come teoria, l'abbiamo diviso sperimentalmente in tre parti. 1. Le emozioni contenute nei comandi degli engram che fanno sì che il dolore fisico si confonda con le emozioni. 2. Le emozioni contenute come reazioni endocrine soggette alla mente analitica del clear e alla mente analitica e mente reattiva dell'aberrato. 3. Le emozioni contenute in engram che hanno imprigionato unità libere di forza vitale. Ulteriore lavoro e ricerca sull'emozione ci forniranno senza dubbio una comprensione ancora più profonda della cosa. Ma già ora abbiamo una conoscenza funzionale dell'emozione. Possiamo utilizzare ciò che sappiamo e ottenere risultati servendocene. Quando ne sapremo di più, saremo in grado di produrre risultati di gran lunga migliori, ma già ora possiamo produrre il release e il clear. Se trattiamo l'emozione come forza vitale imprigionata e seguiamo queste regole generali per portarla al release, otterremo miglioramenti enormi in qualsiasi pre-clear. In effetti, produrremo i miglioramenti più grandi nel portare a release l'emozione. In una scienza ingegneristica come Dianetics, possiamo lavorare a un livello di stimolo-risposta. Sappiamo che, girando un certo interruttore, il motore si spegnerà, che girandolo di nuovo partirà e che, indipendentemente da quante volte lo gireremo in un senso o nell'altro, il motore in questione partirà o si fermerà. Stiamo usando qui una forza ancora tanto misteriosa per noi quanto l'elettricità lo era per James Clerk Maxwell. Molto tempo prima, Benjamin Franklin aveva osservato l'esistenza dell'elettricità e con essa aveva fatto alcune cose interessanti, ma non l'aveva usata molto e non era in grado di controllarla. Un filosofo come Bergson isolò un qualcosa che chiamò élan vital, forza vitale. L'uomo è vivo. Deve esistere una forza o flusso di qualcosa che lo tiene in vita. Quando l'uomo è morto, non vi è nessuna forza o flusso. Ecco la forza vitale allo stadio di Benjamin Franklin. Come lui prese in considerazione l'elettricità, così Bergson prese in considerazione la forza vitale. Ora, in Dianetics, siamo giunti allo stadio di James Clerk Maxwell o vi siamo molto vicini. Sappiamo che sulla forza vitale si possono fare certe equazioni che siamo in grado di utilizzare e possiamo teorizzare che forza vitale e ciò che si definisce emozione di un certo tipo siano simili o siano la stessa cosa. Può darsi che la teoria da cui partiamo sia sbagliata, ma potrebbe essere lo stesso anche nel caso di James Clerk Maxwell. In effetti, le teorie di Maxwell potrebbero ancora rivelarsi sbagliate, ma, come minimo, ci resterebbe la luce elettrica. In Dianetics siamo abbastanza certi che la maggioranza dei nostri principi sia parallela alle leggi naturali. Questi sono i calcoli importanti. Non siamo certi di aver debitamente classificato l'emozione, ma non ne saremo sicuri se non quando avremo effettivamente preso un uomo morto e lo avremo rimesso in piedi pompandogli dentro forza vitale. Non potendo giungere a questi estremi, restiamo sul sicuro parlando dell'emozione come forza vitale. Possiamo, per esempio, prendere una ragazza, esaminare parte del suo passato con, diciamo, un elettroencefalografo, strumento che misura impulsi e reazioni nervose. E quindi, in base alle informazioni ottenute, metterci a fare un paio di cose. La prima è disumana e, naturalmente, non la si usa, ma si potrebbe far ammalare o impazzire tale ragazza servendosi semplicemente dei dati ottenuti in tal modo. Se i dati vengono ottenuti nel corso della terapia, li si ottiene mediante un effettivo contatto con gli engram e un engram con cui si è stabilito un contatto durante la reverie perde il suo potere di aberrare. La terapia di Dianetics rende quindi totalmente impossibile una simile eventualità. La seconda possibilità, di gran lunga la più importante per noi, consiste nel farle riacquistare, utilizzando gli stessi dati, tutta la forza, l'interesse, la tenacia e la perseveranza nel vivere e tutto il possibile benessere fisico e mentale. Se non fosse possibile farlo funzionare in ambedue i modi, non avremmo la soluzione, perlomeno non come qualcosa di funzionale. Per inciso, un romanziere che fosse tentato di scrivere un racconto dell'orrore prendendo come spunto questa prima possibilità, è pregato di tener presente che i dati furono ottenuti con strumenti che avrebbero fatto venire il capogiro al dottor Frankenstein per la loro complessità e per l'abilità necessaria ad usarli, e che la terapia di Dianetics contatta i dati alla fonte. Lo scopo di tali strumenti è impedire di contattare tale fonte, perché nell'istante stesso in cui, attraverso la terapia, avviene questo contatto, il suo potere svanisce proprio come svanisce il ricordo dei titoli del giornale di ieri. Così vediamo di non fare opere tipo Angoscia su Dianetics per piacere. Sarebbero tecnicamente imprecise. Tutto ciò non è semplice quanto l'elettricità, perché non si può accendere e spegnere l'interruttore. Per quanto riguarda Dianetics, lo si può solo accendere. Abbiamo quindi un reostato che non torna alla posizione di partenza, ma che, spostato in avanti, libera sempre più forza dinamica nell'individuo e lo mette in condizione di controllarne sempre meglio l'uso. L'elettroencefalografo, ipnoscopi, tabelle dell'intelligenza, test fatti sulle varie dinamiche e cose del genere sono tutti sussidi meccanici di cui Dianetics si serve. Ce ne serviamo soprattutto nella ricerca. Possono venire utilizzati nella pratica quando sono disponibili e quando lo consenta l'abilità dell'auditor. Ma generalmente non sono stati usati nella pratica e, a questo punto e con questa terapia, non ve n'è più alcun bisogno. Spero che qualche chimico, uno di questi giorni, inventi un perfetto gas da trance che acceleri il processo di clearing di uno schizofrenico. E confido che qualche ingegnere inventi qualcosa con cui misurare gli impulsi nervosi, abbastanza a buon prezzo da poter essere usato nella pratica generale. Per ora possiamo benissimo farne a meno, per quanto possiamo augurarci di averli in futuro.